Radio Parma 102-104. Radio Parma. La radio siamo noi.
Palla in Tribuna è in collaborazione con...
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Palla in Tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, rieccoci per la prima puntata settimanale di Palla in Tribuna e vi ricordo, fra l'altro, ve lo dico subito, che non andrà in onda Palla in Tribuna il giorno 8, che appunto è festa. Invece vi terremo compagnia per gli altri 4 giorni feriali di questa settimana che ci accompagnano verso Parma-Perugia, match di domenica prossima al Tarlini alle 14. Oggi però direi che ci concentreremo soprattutto sulla partita di ieri ad Ascoli. Stavo guardando appunto i social, dando un'occhiata al profilo di Buffon, che sul suo account Instagram ha dedicato un post alla partita di ieri con scritto: spirito e compattezza ancora non bastano per vincere, ma la strada è questa, non si deve più tornare indietro, solo andare avanti. Al di là di auspicare anche noi quello che scrive Gigi nella seconda parte del post, mi sento di condividere sul fatto che il Parma ieri abbia avuto lo spirito e la compattezza che servono in questi casi in Serie B e che non sempre, anzi assai raramente, si sono viste quest'anno, in attesa poi di trovare il gioco, la via del gol. Però insomma, ecco, una base mi sembra questa. Tra l'altro ricordiamolo, Iachini di fatto è arrivato martedì sera della settimana precedente a quella che si è appena conclusa e poi in otto giorni ha dovuto mandare in campo i suoi per 3 volte, quindi insomma c'è stato veramente poco tempo per lavorare anche per il tecnico marchigiano, tra l'altro proprio di Ascoli, e questo per dire che ora ha davanti a sé una settimana intera per preparare la sfida con il Perugia e davvero ci auguriamo che il Parma riesca un po' ad assimilare quello che gli chiede, detto che poi questa squadra, e l'ho rilevato in tanti, ce l'avete scritto in tanti, ha dei limiti nella rosa, soprattutto numerici, poi insomma ne abbiamo già parlato spesso e continueremo a farlo perché poi siamo qui per questo. Vi ricordo il numero per scriverci WhatsApp ed SMS: 333-9200-170. Ci ha già scritto Roberto proprio all'inizio della trasmissione, ma devo chiedermi un chiarimento sul suo messaggio. Buongiorno, a mio parere occorre che il Muso subentri nei secondi tempi, dice Roberto. Muso, non so se è un errore di scrittura oppure intende, non so, qualcosa come l'istinto, insomma, visto che va di moda la frase di Allegri sul corto muso, quello di dover mettere appunto un termine che deriva dall'ippica, il muso del cavallo davanti all'altro, cioè non serve poi dominare le partite o fare un gran gioco a volte, ma è sufficiente vincere anche di poco, trovare quell'istinto. Adesso insomma, magari Roberto me lo spiegherà meglio. E invece Fabrizio: bene Osorio ieri, finalmente fa bene Iachini a puntare su Inglese. Insomma, diteci la vostra anche sul tema Inglese Benedicak. Ecco, era un errore del T9 quello di Roberto, era il Mudo Vasquez nel secondo tempo. Allora, c'è un dato, un dato di fatto che riguarda poi indirettamente Vasquez, perché se il suo alter ego è Brunetta, alla prossima giornata non ci sarà perché è scattata per lui la squalifica dopo l'ammonizione di ieri. Non l'avevamo rilevato ieri in Radio Cronaca nella concitazione, però effettivamente Brunetta, diffidato, salterà la partita col Perugia, quindi insomma, anche volendo mettere Vasquez nel secondo tempo, bisognerà fare un po' di necessità Virtù, ci state già scrivendo in tanti. Luca dice: importante battere Crotone e Alessandria. Ora guardiamoci dietro, perché Luca, appunto, visto che mancano le partite con Perugia, Alessandria e Crotone per concludere il girone d'andata, Luca evidentemente è di quella parte che prima di tutto dice pensiamo a mantenere la categoria. Io credo che almeno al momento questa squadra non dovrebbe avere problemi a fare questo, e penso che sia ancora opportuno guardare soprattutto davanti. Però comunque Luca, hai ragione, prima di tutto, ecco, anzi sicuramente battere Alessandria e Crotone è poi il modo migliore per non impantanarsi nella lotta sotto, perché poi dopo quando ti ci ritrovi affiorano dei patemi e delle paure che sono assolutamente controproducenti, questo assolutamente. Allora andiamo a riepilogare prima di tutto risultati e classifica di giornata, poi continuerò a leggere i messaggi che ci state inviando. Alessandra Cittadella, che poi è la prima in ordine alfabetico, ma è quella che ha chiuso di fatto la 16ª giornata, si è conclusa con la vittoria del Cittadella per 1-0, quindi Cittadella che tra l'altro sale a 25 punti. Ascoli Parma 0-0, Benevento Pordenone 2-1, Brescia Monza 0-2, anche questo è un risultato, insomma, non dico, forse non del tutto inaspettato, perché il Monza sta facendo davvero bene ultimamente. Como Pisa 0-1, Cosenza Cremonese 0-2, Crotone Spal 1-2, Frosinone Ternana 1-1, Lecce Regina 2-0, Perugia Vicenza 1-0. Tra l'altro poi approfondiremo con i nostri ospiti anche un tema, quello che chi fa bene con il Parma poi dopo ha una crisi. Qui il Brescia, dopo aver vinto da noi, ha perso, ma la Regina dopo quella vittoria al Granillo ha fatto piuttosto male, e stessa cosa il Cosenza che non ne imbrocca più una dopo aver strappato un pari al Tardini. Insomma, noi vabbè, guardiamo in casa nostra, però ovviamente buttiamo un occhio agli altri. Allora andiamo a leggere questa classifica che non è particolarmente rosea per il Parma. Il Pisa è tornato primo con 32 punti, Lecce 31, Brescia 30. Al momento è questo terzetto, insomma, che si sta alternando in testa. Poi c'è il Benevento a 28, così come 28 punti ha il Monza, e sì, 26 quelli della Cremonese, 26 anche per l'Ascoli, 25 punti per il Frosinone che per la differenza reti è ottavo, ma a pari con Perugia, nostro prossimo avversario, e Cittadella. Perugia è squadra di cui almeno noi abbiamo sempre parlato un po' poco, però insomma è lì a 25 punti. Poi la Ternana e la Regina a 22, la Regina praticamente dopo la vittoria col Parma non ha fatto quasi più nulla. Como 21, Spal 20, importante la vittoria della Spal in trasferta di sabato. Ecco il Parma 19, poi il Cosenza fermo a 15, lo dicevamo, Alessandria anch'essa ferma a 14, Crotone a 8, Vicenza e Pordenone a 7. Pordenone che ha dato qualche segnale anche contro il Benevento, però alla fine è poi uscito sconfitto. Continuo a leggere i vostri messaggi. Diego ci dice: io penso che per la prima volta ieri abbiamo giocato la prima partita di carattere sotto l'aspetto della grinta e della voglia di dimostrare. Speriamo sia un segnale e non soltanto una casualità. Sempre forza Parma. Si firma Diegone da Collecchio. Sono d'accordo con te, sono assolutamente d'accordo con te. Lo spirito, poi ho riordinato i miei pensieri in un'analisi che fra poco vi propongo, sono un po' questi. E Daniele da Potenza ci segue evidentemente in streaming su radioparma.it e ci fa molto piacere. L'impegno c'è stato, nulla da dire, aspettiamo gennaio auspicando che vengano ingaggiati rinforzi chiesti espressamente dal mister e non giovani stranieri sconosciuti. Interessante chiave di lettura che ci pone Daniele. Insomma, sì, la via degli ultimi mercati di ingaggiare giovani da campionati esteri non ha dato frutti praticamente, o comunque non li ha dati nell'immediato come c'è bisogno per il Parma, che veramente tanti giovani, alcuni pronti, altri no, però quasi tutti sempre dall'estero, hanno bisogno di un periodo di ambientamento. Io me ne ricordo veramente pochi arrivati in Italia che abbiano subito fatto bene così. Mi ricordo Pato del Milan, non so se vi ricordate il suo debuttò con un gol, giocò veramente benissimo subito, ed è veramente veramente difficile arrivare e fare subito bene, quindi mi aveva colpito per quello. O anche Kakà, se andiamo indietro, però ragazzi, di che giocatori stiamo parlando? Invece quando qualcuno pensava che potesse essere Dennis Mann l'anno scorso il salvatore della patria, è ancora qui che attende di vedere dal laterale romeno, che pure ha delle potenzialità, lo spirito giusto e quelle giocate che poi diventino determinanti per la squadra e non solo per se stesso. Allora andiamo a sentire l'analisi che ho preparato un po' della partita di ieri. Continuate a scrivermi, poi avremo anche i nostri primi ospiti, insomma ne discuteremo approfonditamente.
Partiamo dalle cose buone. Il Parma ha finalmente mostrato un carattere e una grinta adeguati alla Serie B. Su un campo difficile, ieri reso scivoloso dalla pioggia e contro un avversario tosto come l'Ascoli, che naviga in piena zona playoff ed era gasato dalla vittoria in casa della Regina. Iachini, con gli uomini a disposizione, ha arrangiato quella che sembra la miglior formazione possibile, perlomeno dopo la correzione che ha portato allo spostamento di Man sulla sinistra. Non è certamente la posizione più adatta alle caratteristiche del rumeno, ma in questo momento le alternative, per lui e per la squadra, sono ben poche. Aggiungiamo, fra le cose positive viste ad Ascoli, la difesa rimasta imbattuta e la prova confortante di Schiattarella, che ha annullato Sabiri, il pericolo numero uno. Di contro, però, va sottolineato come i gialloblu fatichino ad orchestrare una manovra in grado di creare pericoli agli avversari. Non a caso sono terzultimi per tiri in porta. Inutile ormai rimarcare ancora una volta i limiti numerici di una rosa che, fra giocatori ancora acerbi e altri inadeguati perfino alla Serie B, offre pochissime soluzioni a chiunque la guidi senza voler inventare soluzioni troppo ardite. Il Parma ieri poteva anche vincere se al 95esimo non si fosse messa di mezzo la traversa, ma poteva anche perdere se 10 minuti prima il palo e Buffon non avessero salvato il risultato. I gialloblu restano così 15esimi a 19 punti, utopia pensare ai primi due posti, mentre la zona playoff dista 6 lunghezze. Un gap che si può colmare a patto di dare seguito ai segnali positivi intravisti ieri, già da domenica prossima, quando al Tardini arriverà il Perugia.
Palla in tribuna.
Sì, io tra l'altro chiedo venia perché ieri sul finire della telecronaca della radio cronaca ho avuto un lapsus, ho detto prossimo avversario l'Alessandria. L'Alessandria sarà nel turno successivo, il 19 dicembre arriverà il Perugia, anzi poi l'Alessandria tra l'altro lo affronteremo in trasferta al Mocagatte, invece domenica arriverà il Perugia. Però ora torniamo assolutamente alla partita di ieri ad analizzare il match di Ascoli, lo facciamo con il primo ospite che è Marco Bernardini, giornalista della Gazzetta di Parma. Buon pomeriggio Marco, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Marco, qualcuno, ti faccio subito una domanda a bruciapelo, dice dobbiamo vincere contro Alessandria e Crotone perché sono, così parafrasando quello che intendeva dire il nostro radioascoltatore, sono scontri diretti per la salvezza. A me sembra un po' ingeneroso, cioè non lo so, un po' catastrofico forse parlare di salvezza in questo momento. Certo, la classifica ci impone di guardare più alle spalle che davanti. Tu come la pensi in merito?
Guarda, è un Parma ancora convalescente che sta pian piano provando a guarire dai propri malanni e chiaramente la stagione del Parma non può che passare attraverso quanto la società e la dirigenza sapranno fare nel mercato di gennaio. Quindi prima di dare giudizi affrettati o frettolosi su dove dovrà finire il campionato il Parma, aspetterei se un altro mercato di gennaio. Certo che adesso la distanza da zona playoff si sta dilatando, Nulla ancora di irrimediabile, ma forse è giusto iniziare a mentalizzarci sul fatto che questo Parma potrebbe avere un distacco troppo importante per ambire alle prime due piazze, quindi ragionare sempre partita per partita, però partire uno step alla volta e quindi pensare verosimilmente innanzitutto a riagganciare la zona playoff. Poi sul discorso zona retrocessione onestamente ci credo poco, è un Parma che quando saprà calarsi nella categoria, e in parte lo sta già facendo da queste ultime partite gestione di Achini, poi credo che potrà dare soddisfazioni. L'organico del Parma, io credo che il valore dell'organico del Parma sia fuori discussione, chiaro ci sono tanti giovani ma ci sono anche giocatori di grande esperienza che sanno come si vincono i campionati e non hanno quasi mai lottato per le zone basse della classifica, quindi immagino che il Parma sia destinato a risalire la china. Certo che bisogna affrontarle tutte con la mentalità da provinciale, quindi è giusto considerarli nei panni dei giocatori degli scontri diretti, ma poi io credo che insomma il campionato del Parma si giocherà nei piani medio-alti della classifica.
Rino ci scrive, eppur si muove, notevoli cambiamenti come atteggiamento e voglia di essere in campo. Peccato che di questi ragazzi per la B ce ne sono pochi che ci possono giocare. Speriamo in Iachini. Rino insomma sempre molto critico, però ecco, se spezza una lancia a favore di Iachini significa che
sì,
evidentemente
anche per me Alberto il bicchiere è mezzo pieno. Sono uscito abbastanza soddisfatto ieri vedendo la prestazione al Del Duca da parte del Parma. Non illudiamoci perché era già capitato dopo il poker di Pordenone,
dopo
le due vittorie con Cittadella e Vicenza si diceva che il Parma ha imboccato la strada giusta, poi in realtà si è visto che di giusto c'era stato
ben poco. Marco, anche dopo la partita col Como, però poi smentita, devo dire, da quella contro il Brescia.
Però queste tre partite a gestione di Achini hanno fatto, insomma, hanno messo in evidenza una squadra che concede di meno agli avversari, e già questo è un buon punto di partenza, e perlomeno a livello di spirito, di competenza, sembra più unita, ecco, perché anche uscire con un clean sheet dal campo di Ascoli, che ricordiamo in serie positiva da 5 partite, una squadra che alla vigilia era addirittura quarta a ridosso delle prime tre, insomma è già un segnale di fiducia. Chiaro, poi pian pianino bisognerà migliorare, perché va bene l'atteggiamento, va bene lo spirito, poi in realtà le partite bisogna anche vincere e portarle a casa, e da questo punto di vista credo che il raccolto a gestione di Achini in fase offensiva sia ancora assolutamente deficitario, perché parliamo di un solo gol segnato tra l'altro nel finale del Invece a Como,
solo gol.
E in realtà anche poche occasioni create, perché se deve vedere Alberto, non è che in queste partite il prodotto conclusione del Parma verso la porta siano state tantissime, quindi quello sarà il prossimo step, nonostante una formazione offensiva. Quindi qui prendo in prestito le parole di Maresca, che diceva che non dipende dal numero di attaccanti l'indice di pericolosità della squadra. In effetti ieri la formazione è quella presentata da Achini, sulla carta assolutamente ultra offensiva, quindi giocatori tecnici con Vázquez e Mana alle spalle di con Vázquez mezzale, Mana alle spalle di Ingesuti. In realtà poi davanti si è prodotto pochino, insomma, la traversa di Vázquez al 95esimo dopo una mischia, l'occasione di Benedicia che poi insomma respinta dalle ali e poco altro, quindi sicuramente il Parma davanti dovrà migliorare anche tanto.
Marco Bernardini, giornalista della Gazzetta di Parma, ti leggo il messaggio che ci scrive Aldo al 333-9200-170, che un po' conferma quello che stiamo dicendo. Ho visto lottare e correre come mai prima, siamo sulla strada buona, lasciamoli lavorare, sempre forza Parma. E poi ti giro questa provocazione del nostro fedelissimo ascoltatore Ampo60, che dice una provocazione: se Achini si insediava subito dopo Lecce, ieri avremmo vinto. Naturalmente non c'è la controprova, ma si vede come la squadra lo segue e ha fiducia in lui. Beh sì, Marco, con i se e con i ma non si va da nessuna parte.
Avevo già posto questo accento sulla tempistica del cambio di Achini, perché Achini si è trovato poi a dover praticamente fare al pronti via tre partite nel giro di 7 giorni, e ha avuto veramente pochissimo tempo per lavorare. Tra l'altro parliamo di 2 partite su 3 in trasferta, quindi anche con trasferimenti, viaggi vari. Quindi la squadra realmente sul campo con Achini si è allenata poco, aveva provato una doppia seduta praticamente nella prima settimana del suo insediamento, e non ha veramente avuto tempo. Apprezzabile la scelta della squadra di chiedere ottenere ad andare in ritiro con un giorno anticipo ad Ascoli, probabilmente anche questo ha influito sulla prestazione di ieri a livello anche di compattezza e di solidità della squadra. Però indubbiamente Achini è quasi ingiudicabile ancora, perché ha veramente fatto, al di là di fare le nozze con i fichi secchi, che poi questo è un argomento di cui si disquisirà ancora tanto anche nel prossimo mese, ma proprio in generale ha avuto poco tempo per poter plasmare la squadra sul piacimento. Quindi credo che già qualcosa di meglio si potrà vedere nelle prossime 3 partite, che invece verranno fatte a distanza di una settimana.
Guarda, devo dire, ovviamente non lo dico per contrasto rispetto a Maresca, che per carità è stato assolutamente signorile da questo punto di vista, anche nei rapporti con la stampa, devo dire, a livello umano veramente niente da dire. Achini mi risulta anche piuttosto simpatico, insomma, nella sua, al di là della gestualità, ma nella sua dialettica in conferenza stampa usa dei termini a volte molto molto, come posso dire, molto, delle metafore molto comprensibili, e credo anche per i giocatori, insomma, mi sembra uno, ecco, che chiede ai giocatori poche cose ma semplici. Non so se anche tu hai questa impressione.
Sì, la semplicità, abbiamo definito l'aggiustatore, cioè il normalizzatore della squadra, ha rimesso i giocatori anche nel proprio ruolo, e poi soprattutto non è venuto qua con la nomina di mister promozione, cioè nel senso che è venuto qua con l'idea proprio di sporcarsi le mani e volersi calare in realtà dal Parma. Ecco, sa benissimo che nessuno gli regalerà nulla, e sa che ogni partita la deve preparare come se fosse una finale, sembra una frase banale, ma oggi per il Parma è realmente così. Quindi anche apprezzabile, anche dopo Brescia non ha gettato la croce addosso ai suoi ragazzi, anzi si è anche complimentato. A un certo punto di vista ha parlato della ripresa come un punto da cui ripartire per il Parma, pur non avendo il Parma impressionato, creato chissà quali occasioni, però si parte dalle basi, e credo che in questo momento anche la squadra avesse probabilmente bisogno di una guida tra virgolette che non inventasse nulla, ma che proponesse un qualcosa di semplice e mettesse soprattutto i giocatori a loro agio, facendoli sentire tutti importanti, anche perché andando a vedere, ieri è entrato anche Zakaritis, tanto per fare un esempio, tanti giocatori, no? Che in queste prime 3 partite Achini ha voluto anche provare, risultati alterni. Non me ne voglio, esempio Cusì, che è stato provato con il Brescia e onestamente ha fatto abbastanza fatica, però fabile comunque la scelta di Iacchini di voler valutare anche sul campo durante proprio le partite il materiale tecnico a sua disposizione per poter poi eventualmente fare una selezione un po' più accurata. Ieri è entrato Zagaretti, si è perso Salvi in occasione del palo, situazione che poteva costarci cara, però Alberto ha apprezzato, sto apprezzando il fatto che Iacchini voglia tenere sulle corde l'intera rosa e coinvolgere anche giocatori che con Maresca sembravano un pochino ai margini del progetto.
Eh sì, su tutti direi Correa, che insomma era stato accantonato da Maresca, non abbiamo capito poi se ci fossero dei motivi comportamentali, però devo dire che tutto sommato con Iacchini sta facendo bene. Marco Bernardini, resta in linea perché ora ascoltiamo un estratto della conferenza stampa di Iacchini e di Sottil in coda e poi lo commentiamo insieme.
Dobbiamo lavorare, sono da 9 giorni a Parma e abbiamo fatto 3 partite in una settimana, quindi c'è stato pochissimo tempo per poter lavorare sola, però già gli atteggiamenti, i comportamenti, il fatto di andare a prendere la partita in mano, no? Il predominio del campo, di andare a giocare e a cercare sempre di andare a far gol è un dato importante. I ragazzi oggi l'hanno fatto, abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo, no? Quando siamo arrivati sul fondo per il cross, l'ultima imbucata, l'ultimo passaggio, e lì dobbiamo migliorare, crescere e avremo bisogno di lavorarci tanto, però l'importante è che la squadra dal primo al 95esimo minuto abbia lottato, abbia corso, abbia fatto partita, sia stata organizzata e abbia avuto contro un Ascoli che sappiamo forte, che si conosce bene, li abbiamo a un certo punto costretti a giocare, no? A 5, a cambiare il loro modulo tattico perché stavano mettendo un po' in difficoltà e quindi quello deve essere il nostro tema di partita. Siamo partiti con un 4-3-1-2 per poi andare a giocare, no? Con un 4 va con Dennis Scalto là sugli esterni per cercare di attaccare anche quel lato in superiorità numerica con Vasquez, però la partita ragazzi l'hanno fatta e fino in fondo c'è stata anche l'ultima occasione con Vasquez e lo spirito c'è stato, continuiamo a lavorare perché siamo solo all'inizio.
Aveva pensato durante il match di spostare mano a destra, col mancino, con la possibilità di venire dentro il campo e rientrare, sarebbe stato più pericoloso in un ruolo a lui più congeniale?
Sì, ma poi dovevo andare magari a invertire gli esterni perché a un certo punto avevamo proprio scelto l'ampiezza, no? Con mano largo da una parte, del Prato dall'altra, per cercare di andare a forzare ancora la partita e loro stringevano molto le maglie, quindi dovevamo essere bravi da girare per poi trovare ogni tanto anche spazi in verticale centrali, ma alternare questo fatto di aggiramento con l'andare dentro direi che l'abbiamo fatto, potevamo farlo ancora di più, ma quelli sono proprio i margini dove dobbiamo andarci a lavorare.
Oggi un'ennesima prestazione secondo me interpretata bene per tanti motivi, difficoltà ambientali del campo, difficoltà della squadra, pare una squadra forte. Cambio di allenatore importante, Iacchini è un allenatore sicuramente di grande esperienza, di grande qualità. Per tutte queste cose io penso che comunque la squadra è stata all'altezza della situazione per un'altra prestazione importante, un'altra gara importante.
Palla in tribuna.
Questi erano Iacchini e Sottil, Marco Bernardini che è ancora in linea con noi e chiedo una considerazione sul fatto che, allora, eravamo partiti con un 4-3-1-2 nella partita di ieri con Mann trequartista, poi ha cambiato quello che sì, è stato poi più un 3-4-1-2 con, quando si offendeva con Vasquez sulla tre quarti, ma di fatto poi era un 3-5-2 per la posizione degli esterni, direi. Che secondo te era la miglior formazione possibile con gli uomini a disposizione questa?
Sì, credo di sì, partendo dal presupposto che c'è una mancanza evidente sugli esterni difensivi e a centrocampo, quindi sì. In questo momento probabilmente Vasquez deve anche un po' sacrificarsi nella posizione di mezzala e che c'è grande disponibilità, grande potenziale invece in fase offensiva, che non è magari commisurato dal numero di gol ma dagli uomini a disposizione, perché Iacchini in tutte e tre partite di sua gestione è partito con 2 attaccanti e a volte, anzi quasi sempre, alle spalle con un trequartista. Era stato Vasquez la prima partita, nella seconda invece aveva bozzato un 3-5-2 con comunque Brunetta e Vasquez mezzali, quindi sicuramente votato all'offensiva, e ieri ha provato con Mann. Io personalmente Mann lo prevedo di ligo sempre largo, è chiaro che a tutta fascia fa un pochino fatica, ma è quello che dicevamo prima, cioè il fatto che il Parma sicuramente in questo momento abbia delle lacune evidenti nella rosa, e non so quanto il rientro eventualmente di Koulibaly e Mihaila per quando sarà potranno provare a risolvere. Tra l'altro, guarda Alberto, ti regalo una Mark Orb che potrebbe anche far ben sperare i tifosi del Parma per il futuro, che in realtà anche l'inizio della gestione Ranieri, quando subentrò Pioli nel 2007, fu contraddistinto nelle prime 5 partite da una sconfitta e 4 pareggi, quindi non è che Ranieri partì brillantemente. Tra i 4 pareggi ci fu anche uno 0-0 proprio ad Ascoli, quindi per far capire che a volte anche l'allenatore che subentra in corsa
non è
così scontato che riesca a ottenere subito dei risultati, a maggior ragione in questo caso all'interno di un calendario molto fitto e denso di impegni. Quindi Ranieri sì, viene esaltato giustamente per il percorso salvezza, ma che in realtà iniziò veramente a ritmo lento, perché nelle prime 5 giornate a sua gestione fece appunto una sconfitta, poi 4 pareggi di fila, molti rimonta al 90esimo, segno che comunque la squadra aveva acquisito una certa fisionomia, identità e carattere. Questa è la prima forse caratteristica che Iachini sta cercando di trasmettere ai suoi ragazzi, però insomma non disperiamo, chiaro che gli obiettivi sono molto diversi, perché insomma magari è più semplice salvarsi in Serie A che salire dalla Serie B in certe situazioni, anche perché insomma ne salgono solo 3, di cui 2 dirette, in questo momento il distacco è importante, però ci fu anche questo passaggio da Ascoli, uno 0-0 scialbo in uno scontro salvezza, però poi da lì il Parma iniziò a intraprendere una cavalcata che poi lo porterà alla salvezza proprio all'ultima giornata.
Marco, prima di salutarti, allora giro io una considerazione a te e a tutti. Insomma, mi hai fatto far venire in mente un parallelo tra Ranieri e Iachini. Sono due allenatori di esperienza con una certa solidità, quindi credibilità agli occhi dei giocatori, che arrivano dopo due allenatori, Pioli all'epoca ovviamente, non oggi, e Maresca, che invece erano giovani e forse facevano anche fatica a farsi seguire dal gruppo.
Sì, con l'aggravante che Pioli, bene o male, all'epoca veniva già di esperienza in Serie B, ma aveva portato il Modena un paio di volte playoff e comunque proponeva un calcio, tra virgolette, io dico normale, o comunque Maresca effettivamente aveva un progetto forse un po' troppo articolato per una piazza che veniva da una retrocessione e aveva bisogno, tra virgolette, subito di una garanzia, di un usato sicuro. Quindi il lavoro di Iachini è ancora più complicato rispetto a quello di Ranieri, però vedo molte analogie. Subentrano in corso in una piazza delusa, quasi adesso non dico depressa perché sembra fare la parola un po' forte, però dopo un anno e mezzo di delusioni i tifosi del Parma non vogliono tornare a vincere, e quindi da una parte c'è l'esigenza di avere bisogno di tempo per plasmare la squadra sul piacimento, dall'altra c'è appunto questo obbligo di dover in ogni modo portare subito dei risultati, perché li richiede la piazza, ma li richiede, mi vengo a dire, soprattutto la classifica.
Assolutamente, grazie ancora una volta a Marco Bernardini, a presto.
Grazie a te, buon lavoro.
Allora, ci continuate a scrivere, tra poco leggerò altri messaggi al 333-920-0170. Vi lancio, prima di andare in pubblicità, una domanda: dove mettereste voi in questo momento in campo, in che posizione, Dennis Mann? A tra poco.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascinapiano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascinapiano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Una vita per la tua pelle. Una vita a produrre a Parma e in Italia. Una vita tra montoni e puro cashmere. Una vita a lottare contro un nuovo mondo. Una vita da artigiano per gli artigiani. No gomma, no plastica. Vellutini Parma.
Conosci già tutti i servizi del CAF CISL? Dichiarazione di successione, contratti di locazione, assistenza familiare, colf, badanti e babysitter, contenzioso fiscale. Scopri tutti i servizi su www.cafcisl.it oppure rivolgiti alla sede di via Lanfranco 21 a Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci, allora prima di dare il benvenuto al mio secondo ospite, che ve lo anticipo subito, un grande ex del Parma, leggo alcuni dei vostri messaggi che mi state scrivendo, vi state scatenando alla mia domanda di dove mettereste Mann. Allora, Rino non lo posso leggere letteralmente, però insomma non vorrebbe Mann, non lo vorrebbe in campo, e idem Bruno che dice in panchina. Ecco, invece più nel dettaglio Roberto dice: l'unico posto dove può giocare è esterno alto a destra, sempre che dia di più di quello che sta dando. Roberto, sono abbastanza d'accordo con te, nel senso che lui è un esterno alto destro, Dennis Mann fa molta fatica in altre posizioni. Poi Giorgio prima ci ha scritto: con Maresca ci si allenava poco, ora si crede in Iachini. E poi un altro radioascoltatore che non si firma dice: Iachini si ascolta volentieri perché quando parla si capisce quello che dice, si capisce ovviamente nel senso che, come abbiamo detto, usa metafore, argomenti semplici, insomma senza cercare troppe complicazioni, deve dare giustamente anche nella dialettica poi certezza alla squadra. Allora do il benvenuto al nostro secondo ospite, che è Adriano Capra, mediano del Parma negli anni 70. Buon pomeriggio Adriano.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Adriano, uno sì, come te pure, secondo me farebbe comodo in questo Parma così a corto di mediani.
Insomma, adesso è un po' è passato il tempo delle belle cose. No, io a Parma sono stato bene, ho avuto la fortuna di vincere un campionato, di fare un buon campionato in Serie B, che se non avevamo un infortunio importante si poteva anche tentare.
Sì, lo dicono tutti questa cosa, appunto di come influì poi il destino su quella squadra, tra l'altro squadra
costruita con giocatori molto semplici.
Sì, ma molto affascinante, è rimasta nel cuore di chi l'ha vissuta in quegli anni. Tanto tu hai giocato, e mi fa piacere ricordarlo ancora, con Giovanni Colonnelli, che purtroppo è venuto a mancare pochi. Tra l'altro eravate colleghi di reparto, se non sbaglio.
Sì, amici più che altro.
Amici, sì.
Perché una volta esisteva anche l'amicizia, i giocatori, quello che secondo me adesso manca molto, ma soprattutto in una città come Parma, dove il giocatore, cioè, la prima cosa secondo me che dovrebbe fare è farsi amico del pubblico. Questo mi sembra che sia sparito un po' in generale.
Sì, c'è poca. Sì, effettivamente. Purtroppo siamo in un mondo del calcio e non solo, dove c'è una distanza sempre maggiore. Una volta era tutto più alla buona, mettiamola così.
Ma non è che era alla buona. Una volta si curava lo stesso il problema professionistico, solo che, non lo so, forse c'era più attaccamento, non lo so, più voglia di dimostrare. Cioè, io ti parlo per mia esperienza, perché ho giocato con dei ragazzi che quando ci siamo venuti a Parma, ci siamo trovati in Serie B, capisci che era un po' una cosa inasperata.
Adriano, tu hai detto che ti sei trovato a Parma, tra l'altro ci sei rimasto a vivere, tu sei piemontese di origine. Se dovessi raccontarti come giocatore a chi non t'ha visto, che facendo un paragone con un giocatore di oggi, che tipo di mediano eri?
Ma io ho giocato più che altro difensore terzino, più che mediano. Qualche apparizione a Taranto da mediano, ma...
Beh, allora saresti utilissimo al rilancio al Parma di oggi.
Ti spiego, ero un giocatore molto modesto. Sicuramente adesso esistono dei giocatori probabilmente più forti, tutto quello che vuoi. Però sai, quando tu arrivi ad avere quello che hai sempre sperato, cioè non lasci niente al caso. Cioè tutto quello che fai lo fai sapendo che non puoi sbagliare, perché non c'è sempre la possibilità di giocare a certi livelli. Capisci? Quindi io nella mia modestia cercavo di non sgarrare, perché sapevo, conoscevo i miei limiti.
Beh, giustissimo.
Ma questo è anche da parte di altri, dei miei compagni.
Poi c'era
qualcuno più bravo, naturalmente, perché io ho giocato, quando sono arrivato a Parma, avevo avuto la fortuna di giocare con dei giocatori che arrivavano già da categorie superiori.
Sì, no,
e io arrivavo da Lastima Covid, hai capito? Quindi
sì,
era impensabile di trovarmi in due anni in Serie B.
Eh sì, invece ci sei stato, dai, direi alla grande.
Subentra la fortuna, subentra tante cose.
E però ci vuole l'impegno, la concretezza, quella che chiede Iachini a questo Parma, che è forse uno degli aspetti che è mancato, secondo te. Dov'è che il Parma è stato più deficitario quest'anno?
Io non conosco Iachini, quindi non sì. Mi sta a me giudicare, per carità. Però quello che voglio dirti io è che l'allenatore, sì, deve, come si dice, invogliare il giocatore. Ma il giocatore dovrebbe averlo già dentro di sé questa cosa qua, capisci?
Sì.
Cioè, non, io parlo adesso maggiormente di una volta, cioè Iachini sì, cerca di spronarli, però ci sono cose che tu o ce le hai o non ce le hai. Io la penso così, cioè non, dopo nel calcio ci sta che sbagli, che tutto, però chi è fuori che vede queste cose le nota.
Sì. Ti faccio una domanda, allora, questa è una rosa che vale davvero il 15° posto e 19 punti, vale così poco o ha reso molto meno?
No, per quello che è stato speso, no, per quello che è stato speso, però sai, non è sempre che i soldi ti fanno vincere i campionati.
Assolutamente, ce ne stiamo rendendo conto.
Sono un po' contro a tutta questa venuta di stranieri in Italia, ma non perché sono razzista, per carità.
Sì.
Però si va praticamente un po' a rovinare il settore giovanile, secondo mio parere.
Sì, assolutamente.
Cioè, o hai la forza di curare veramente il settore giovanile, se no i ragazzi, secondo me, andando avanti avranno poche possibilità.
Sì, questo è assolutamente vero.
Troppo è brutto dirlo, diventa poi una...
No, ma ho capito lo spirito con cui lo stai dicendo, ma tra l'altro è parso evidente quest'anno, ma anche guardando le altre rose, no, come sia necessario in Serie B, ma non solo, poi avere giocatori abituati già a questo campionato.
Sì, la Serie B, guarda, io ti ripeto, ho fatto un anno o due a Parma e 4 anni a Taranto. Ai 4 anni a Taranto però eravamo sempre dalla metà in giù, però eravamo coscienti della società, della squadra che avevamo.
Sì.
Quindi avevamo tutta gente che sapeva che andava in campo per non retrocedere, capisci?
Sì.
Quindi non è che era tutto facile, però si entrava con un'altra mentalità, poi c'è il pubblico, c'è tutto quello che ti dà, che ti aiuta. Però a me dispiace che il calcio sia indirizzato solo su giocatori che vengono dall'estero, che poi secondo me molti giocatori li puoi trovare anche in Italia.
Assolutamente
a sì. Livelli di Serie B, eh?
Sì, assolutamente.
Io sono convinto che con delle persone competenti, io sono convinto che puoi trovare anche in Italia.
Secondo te, Adriano, tu dicevi appunto, voi a Taranto eravate un gruppo abituato, consapevole di dover lottare per la salvezza,
sì,
esatto.
Sì, dico proprio...
Sì. Ma secondo te questo Parma, che è partito per dover vincere il campionato, che si ritrova adesso in quint'ultima posizione, può subentrare un po' di quella paura che poi ti lega, la paura di dover fare i conti con una realtà, quella di lottare nelle zone basse che non avevi messo in conto?
Io penso questo, che chi è abituato a certe situazioni è più facile saltarci fuori.
Sì.
Chi non è abituato dice, vabbè dai, domenica tanto ci abbiamo questa, speriamo di rifare il risultato. Hai capito? Si ragiona un po' così.
Sì,
non hai dentro quella voglia di dire, no, noi vogliamo saltarci fuori. Perché sai, poi non è che basta uno.
Sì, assolutamente.
Cioè, questa cosa qui deve essere una cosa che deve essere fatta da parte di tutti, capisci? Se no, dopo si ragiona, beh, dai, domenica tanto ci abbiamo l'Ascoli, come tante volte si ragiona, beh, domenica giochiamo in casa.
Col
ma
Perugia,
dopo, sai, non è così tutto facile.
No, per niente, assolutamente.
Se non ce l'hai queste cose qua è difficile. È come chi vince i campionati.
Sì.
Cioè, chi ha già vinto i campionati sa come si vincono.
Io
ti parlo a tutti i livelli, eh?
Sì, assolutamente.
Non parlo di Serie B, sì, capito? Sì. Ci sono giocatori che hanno vinto i campionati e sanno come si fanno a vincere i campionati. Logico, dopo ci vuole tutto insieme, non basta il giocatore.
Però
la Serie B è dura,
È molto, ce ne stiamo assolutamente accorgendo.
Serie B è lunga, è dura ed è molto difficile.
Grazie. Grazie mille ad Adriano Capra, un piacere.
Sono a disposizione.
Grazie Adriano, a presto. Ciao.
Grazie a voi, buon saluto a tutti.
L'altro Adriano Capra, che poi ha fatto anche l'allenatore, adesso è un attentissimo conoscitore anche di calcio dilettantistico, insomma, sempre un piacere averlo con noi. Continuate a scriverci al 333-9200-170 un po' le vostre considerazioni anche su questo discorso di lottare per quale obiettivo precisamente in questo momento. Io dico per un piazzamento che sia il migliore possibile nei playoff, ma insomma ditemi la vostra e poi ne parliamo dopo la pubblicità, fra poco.
Ehi, è tempo di regali! Da Marchesi Belle Arti by Righi trovi tutto ciò che serve per un regalo artistico e creativo. Marchesi Belle Arti by Righi è da sempre il punto di riferimento di artisti, studenti, hobbisti e di chi cerca i migliori articoli per esprimere al meglio la propria vena artistica. Cassette con i colori Maimeri, matite e penne Faber-Castell, articoli Dele Roni, lira e molto altro. Regala la qualità. Da noi trovi tante idee per gli amanti di tutti i tipi di arti decorative. Con Marchesi Belle Arti by Righi. Il Natale diventa più colorato. Vieni a trovarci nel nostro negozio a Parma in via Capelluti 21. Ti aspettiamo.
Conosci già tutti i servizi del CAF CISL? Dichiarazione di successione, contratti di locazione, assistenza familiare, golf, badanti e babysitter, contenzioso fiscale. Scopri tutti i servizi su www.cafcisl.it oppure rivolgiti alla sede di via Lanfranco 21A, Parma.
Carrozzeria Auto Parma, in via Cufra 15A, laterale di via Spezia a Parma. Auto sostitutiva e soccorso stradale gratuito. Riparazione di tutti i modelli di auto. Servizio riparazioni rapide. Gestione e assistenza su danni assicurativi. Convenzionata e fiduciaria con tutte le compagnie assicurazioni ANIA. Disbrigo pratiche assicurative. Collaborazione con tutti i marchi di autovetture. Per info telefono 0521 98 37 08 o www.carrozzeriaautoparma.com.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci di nuovo in studio. E allora stavamo affrontando diversi temi, come insomma un po' il chiederci qual è l'obiettivo del Parma, quale deve essere d'ora in poi, perché mi spiego meglio, se fino a qualche settimana fa insomma noi continuiamo sempre a guardare alle prime due posizioni, forse in questo momento è irrealistico. Giro subito la domanda al mio prossimo ospite, che è Matteo Caselli. Ciao Matteo, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buondì e buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Dove, per cosa deve lottare in questo momento il Parma? Guardare, ha ancora senso guardare le prime due posizioni o è un'utopia? Dobbiamo guardarci alle spalle, dobbiamo guardare la zona playoff? Dammi la tua opinione.
Secondo me adesso il Parma deve lottare per diventare una squadra dopo un totale di partite in cui era lontanissimo dall'esserlo. Secondo me ieri ha fatto vedere qualcosina e quindi speriamo che questo percorso continui. Poi dopo, quando saremo una squadra, potremo cominciare a guardare la classifica.
Eh sì, assolutamente. Matteo, una considerazione che in tanti hanno fatto. Iachini sta adoperando meglio di Maresca i cambi. Oddio, ci vuole poco, perché Maresca o non li faceva, li faceva tardissimo. Devo dire che soprattutto ieri effettivamente mi sembrano cambi condivisibili nella tempistica e nello sviluppo. Non so se sei d'accordo.
Sì,
per quello che abbiamo, per quello che abbiamo.
Sì, certo, non è che quando lui si guarda, si gira e guarda,
sì,
in panchina, si trova De Bruyne, insomma.
Sì, sì.
E anche Maresca, dopo un po' se n'era accorto, ecco, che il piccolo Guardiola non trovava alle sue spalle che vedeva Guardiola quando si gira. Ciò detto, secondo me sì, sta utilizzando un po' meglio i cambi, ma si ha l'impressione che anche chi entra in una maniera diversa, e quindi penso che all'origine di tutto ci sia un po' di lavoro sulla testa che probabilmente sta facendo. Come ha già detto Iachini, lui ha fatto più partite che allenamenti da quando è arrivato al Parma, quindi
sì,
non è che si potesse immaginare che tatticamente si vedesse chissà che cosa. In realtà ha avuto soltanto il tempo probabilmente per lavorare un po' sulla testa dei giocatori e qualche piccolo segnale sta arrivando.
Matteo, è una situazione inedita questa per la piazza, mi spiego meglio, è la prima volta dopo più di 30 anni, secondo me, che non siamo in Serie A e però non siamo nel vivo e neanche vicino in questo momento alle posizioni che contano per una risalita diretta. Io, se analizziamo le volte in cui è successo, la Serie B con Ghirardi, che poi ci ha visto arrivare secondi, e il periodo post fallimento, dove tra serie D, C e B abbiamo sempre recitato un ruolo per arrivare proprio all'apice. È un po' la prima volta questa, ripeto, dalla promozione con Scala in poi che succede, quindi una novità anche per molti, perché poi appunto parliamo di 30 anni fa.
Beh, però guarda, mettiamola così, io e te possiamo essere il prototipo dei tifosi,
sì,
del Parma, che seguono il Parma non dai tempi di, sì, degli spareggi di Vicenza, sì, Udine, come, sì, mio padre, sì, no? Sì. Ecco, diciamo che questa condizione poi in realtà non è del tutto nuova, perché se pensiamo a come D'Aversa è subentrato poco prima del derby con la Reggiana in Serie C,
sì, hai ragione.
Lì eravamo più vicini, ci dovevamo guardare dietro, più davanti, e la Reggiana era la grande favorita. Poi, se non mi ricordo male, anche l'anno dopo, in realtà,
sì, abbiamo avuto dei momenti difficili
di Empoli, sì, sì, dove mi sembra che fosse in Serie B, l'Empoli ci asfaltò e anche in quel caso la panchina di D'Aversa traballava,
sì,
poi il Parma ebbe la capacità di rinsaldarsi e di rilanciarsi. Quello che sicuramente questa piazza deve fare è abituarsi che il Parma, lo dicevamo già anche quando è finita l'epoca di Tanzi, quell'epoca lì è finita. Si è aperto un progetto diverso che ha molti limiti, e lo stiamo vedendo, ma che non ha mai promesso di portare dei risultati il giorno dopo. Come diceva l'ospite che avevate prima, quando arrivano i soldi non è detto che arrivino i risultati, anzi. E quindi i risultati sono più frutto dell'esperienza, invece, magari. Ovvio che la precondizione degli investimenti è fondamentale, ma bisogna che chi oggi guida il Parma, la società guidata da Kraus, impari dagli errori che ha commesso, che ce ne sono stati, e che questo imparare arrivi nel minor tempo possibile a portare dei risultati. Quindi speriamo che questo sia un'esperienza breve in Serie B, ma non è mica scritto da nessuna parte.
No, infatti. Romano ci chiede, intanto saluto Romano, se si sa qualcosa di Camara, che sarà infortunato col Benevento. No, purtroppo è molto molto difficile ormai avere notizie precise sugli infortunati. Teo ci scrive: secondo me la squadra deve ragionare per arrivare al primo obiettivo, che è quello di mantenere la categoria, e poi lì magari si riparte. Matteo Caselli invece, che è in collegamento con noi, tifoso anche del gruppo degli Asprilas, quindi insomma non te ne perdi una quest'anno, ma come sempre ti giro la domanda che ho fatto prima ai nostri radioascoltatori: tu, Dennis Mann, dove lo metteresti in questo Parma?
Allora, Iachini sta provando a... sono ormai gli ultimi tentativi per capire se questo è un investimento che può dare dei risultati adesso o no. Lui ci sta provando e siccome sta facendo bene. Daniel Van ha ancora due o tre partite, io non lo so dove può essere messo. Se è quello delle prime partite, sta molto bene in tribuna, seduto di fianco anche ad altri giocatori tipo quelli fuori rosa. Ieri ha fatto qualcosina in più, messo anche un po' più nella sua posizione, perché il trequartista, come è partito all'inizio, è più vicino alle sue caratteristiche. Se Dennis Mann ha ancora tre giornate, dimostrerà di essere uno che può cambiare le partite, perché noi abbiamo pagato 14 milioni o 15 per quello, può stare in questo Parma. Se è la controfigura di quello che abbiamo visto nelle prime 10 giornate, è meglio venderlo.
Guarda,
in diversi
ci hanno scritto, ma sono d'accordo anch'io, che il suo ruolo è quello di esterno del 4-3-3, esterno alto a destra, è vero, però è un po' limitato a questo punto.
Ma può anche giocare seconda punta, però, sì, insomma, adesso mi sembra un giocatore diverso da Mihaila. Okay. Mihaila è per forza così, secondo me.
Sì.
Mentre lui potrebbe fare anche la seconda punta.
Sì. Beh, in effetti ieri ha provato a fargli fare il trequartista, quindi effettivamente Iachini sta vedendo, poi dopo ha cambiato, vabbè, questo è un altro discorso, però vede evidentemente in lui la capacità anche di adattarsi, come dici tu, a qualcos'altro.
Diciamo che come è andato fino adesso non serve a nulla, e quindi sta cercando di rilanciarlo. Ha ancora qualche domenica, io mi auguro davvero che si dimostri l'altezza del giocatore che abbiamo acquistato, perché tutte le squadre di vertice o che combattono in Serie B hanno bisogno di un giocatore faro. Noi non abbiamo l'attaccante da 20 gol, avremo bisogno di qualcos'altro.
Oggi Paolo Grossi scrive che insomma il Parma ha finito in campo, adesso c'ho l'articolo qui da qualche parte, con nell'arrembaggio finale, scrive Paolo Grossi sulla Gazzetta di Parma, c'erano in campo assieme Benedicac, Correa e Zagaritis. Siamo sicuri che questi, sia pur generosi giocatori, possano portarci in Serie A? insomma, ecco, ti giro questa domanda, effettivamente è un dubbio legittimo, nel senso anche i giovani che abbiamo, che tutto sommato ai quali tutto sommato era di, vabbè, Zagaretti è un oggetto misterioso, lo mettiamo un attimo a parte in questo discorso, però ecco, Benedici, che il prototipo di un giovane valorizzabile che tutto sommato qualcosa di buono lo sta facendo, ecco, aspettarsi che sia lui a trascinarti verso le zone alte della classifica è molto molto ottimistico secondo me come ragionamento.
Ed è a parte che vorrei sottolineare che forse negli ultimi mesi la penna più lucida nell'analizzare la situazione del Parma è proprio quella di Grossi.
Vabbè, assolutamente.
E questo secondo me in queste settimane è un tratto fondamentale. Io direi che è anche il tentativo che sta facendo Iachini. Iachini non l'ha ancora messo titolare, secondo me, Benedica da quando è tornato. Anche perché è molto facile bruciarli i giocatori così giovani. È che ad oggi noi o assistiamo all'esplosione di Inglese da qua a gennaio, cioè sì, ritorna ad essere il grande giocatore che era, o altrimenti bisogna andare a cercare sul mercato un centravanti che ti garantisca almeno 13-14 gol da qua alla fine, se vuoi giocare un ruolo da protagonista, perché tutte le squadre della Serie B hanno il centravanti da 15 gol, 20 gol, noi no.
Sì, l'Inglese che conoscevamo, almeno una delle palle che ha avuto in queste ultime due partite l'avrebbe scaraventata in porta, secondo me.
Assolutamente. E siccome poi, guardate, anche un po' in crescita, questo gli va ieri secondo me è stato forse la sua miglior partita da quando è rientrato.
Ma anche a me non è dispiaciuto, infatti noi gli abbiamo dato 6 nelle pagelle proposte poi a bordo campo, anche per l'impegno ovviamente più caldo, però non mi è dispiaciuto. Ieri
però
ha fatto la rete a sportellate con tutto l'Ascoli.
Sì, aveva quell'occasione che avrebbe
sì,
dovuto
quando
fare.
Si è girato in aria, tu dici. Lì l'inglese che conoscevamo avrebbe centrato la porta, secondo me, assolutamente
sì.
Sì. Grazie Matteo Caselli del gruppo degli Asprilla, se ci ritroveremo poi come sempre ogni tanto qui a Palla in Tribuna. A presto.
Grazie,
ciao Matteo.
A voi e forza Parma.
Assolutamente sempre. Allora, siamo in chiusura, saluto Luca che ci ha scritto anche oggi, poi Roberto ci dice: attenzione, per la crescita di questa squadra e società è importantissima la costruzione dello stadio. Insomma, questo sia un altro tema sempre caldo che però non possiamo aprire ora negli ultimi due minuti. Tra l'altro, insomma, commentiamo al volo, vi do la notizia che non c'entra con il Parma, ma riguarda una società a noi vicina, comunque vicina alla sua tifoseria, quella della Sampdoria. La notizia che avrete sicuramente letto sui siti negli ultimi, ho sentito la TV nell'ultima ora e mezza, quella dell'arresto del presidente Ferrero per bancarotta e reati finanziari. Il club però non è coinvolto. È tutto per questa puntata di Palla in Tribuna, grazie a Simonetta Collini in regia. Noi ci ritroviamo domani qui alle 14, ma io vi ricordo anche l'appuntamento questa sera con Bar Sport alle 21 su 12 TV Parma, fra gli ospiti Paolo Grossi, che abbiamo citato poc'anzi, e l'ex presidente del Parma, Fulvio Ceresini. È tutto, buon proseguimento, ciao!